La storia in podcast di Focus.
Buongiorno e benvenuti al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato all'interno della Mole Antonelliana, simbolo della città. Io sono Veronica Geraci e vi accompagnerò alla scoperta del nostro bellissimo museo, della sua storia e delle sue collezioni. Con Paola Bortolaso si andrà alla scoperta di Maria Adriana Prolo, la fondatrice del Museo del Cinema, la cui storia personale è ricca di aneddoti e curiosità. L'infanzia romagnano-sesia, sua città natale, gli studi universitari a Torino e l'incontro casuale con il mondo del cinema. Fondamentale il rapporto con Henri Langlois, fondatore della Cinémathèque Française. Con lui intrattiene una fitta corrispondenza e insieme daranno vita all'idea di un museo dedicato alla settima arte. Nasce così il Museo del Cinema nella sua prima sede a Palazzo Chiablese, che vedrà tra i visitatori molte celebrità, tra cui Alfred Hitchcock. Ma ci vorranno ancora tanti anni e molte traversie per arrivare alla Mole Antonelliana. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, il mio nome è Paola Bortolaso, lavoro alle collezioni del Museo del Cinema e sto per raccontarvi la storia della nostra fondatrice. La nostra fondatrice si chiama Maria Adriana Prolo ed è nata in un piccolo paese del Piemonte nel 1908 in una famiglia colta e benestante. Ultima di tre sorelle, riceve un'educazione anticonvenzionale, viene incoraggiata a seguire le proprie passioni e a coltivare le proprie inclinazioni. Trascorre un'infanzia serena e spensierata. Le fotografie la ritraggono mentre suona il violino o gioca a tennis. E di lei sappiamo che amava passeggiare in montagna e leggere poesie. Anzi, si dilettava a scriverle, le poesie. Ma il passatempo che le piaceva più di tutti era il gioco dell'esposizione. Sin da piccola raccoglieva oggetti di ogni tipo, giocattoli o utensili, e amava disporli, o meglio, esporli, non proprio a caso, bensì secondo un suo personale criterio che li rendesse interessanti e accattivanti agli occhi di uno spettatore. Maria Adriana Prolo non nasce cinefila. Lei era una storica, una ricercatrice e infatti si laurea giovanissima e inizia subito a lavorare nella Biblioteca Reale di Torino e a scrivere saggi sulla storia piemontese. Proprio facendo una di queste ricerche sul finire degli anni 30, si imbatte nelle riviste dedicate al cinema muto e scopre l'universo cinematografico. Ma ancora di più, intuisce immediatamente il ruolo svolto da Torino nella storia e nella diffusione del cinema. Torino negli anni 10 era la Hollywood italiana, nel senso che era la capitale del cinema, perché qui nacquero le più importanti case di produzione dell'epoca e qui vennero a lavorare tutti i più grandi artisti, i registi, gli attori, gli operatori, i tecnici e altre professionalità. E la Prolo, ben presto, entra in contatto con tutti i più importanti pionieri ancora viventi. Li frequenta e ne diventa amica. La Prolo sa che quel patrimonio rischia di andare disperso e dunque avverte l'urgenza di tutelarlo. Il cinema entra così prepotentemente a far parte della sua vita, quasi per caso, ma presto l'intenzione di fondare un museo del cinema diventerà il suo progetto di vita. E l'8 giugno 1941 annota sulla sua agenda tre semplici parole che sanciscono l'inizio del suo impegno. Scrive infatti «Pensato il museo». Era noto, quando la Prolo si metteva in testa qualcosa era pressoché impossibile farla desistere e inizia a raccogliere senza distinzione tutto ciò che poteva documentare in qualche misura l'universo cinematografico. Non solo pellicole, ma proiettori, foto, costumi, sceneggiature, manifesti, libri, apparecchi, con un'attenzione speciale a tutti quei dispositivi che, antecedenti alla nascita del cinema, lo avevano reso possibile. Ancora oggi la collezione dell'archeologia del cinema del suo museo è tra le più importanti al mondo. Oltre ai documenti, inizia a cercare consensi e fondi. Dove non arrivava con le proprie risorse economiche, attingeva a quelle della famiglia. Una volta si è indebitata addirittura con la Banca d'Italia per aggiudicarsi una preziosa scatola ottica veneziana del 1700. Dicevo che la Prolo non nasce cinefila, ma nasce collezionista. E con la caparbietà e la furia che solo i collezionisti sanno avere, vagava alla ricerca di cimeli da salvare. Non era strano, infatti, trovarla nei mercatini delle Pulci di Torino a trattare per qualche rarità. C'è una persona che più di tutte è stata influente per la realizzazione del suo progetto, Henri Langlois, il fondatore e il creatore nel 1936 della Cinémathèque Française a Parigi. Lo potremmo definire un po' il padre delle moderne cineteche. Maria Adriana Prolo ed Henri Langlois si incontrano sul finire degli anni 40, accomunati dal medesimo istinto visionario. Avvertivano entrambi l'urgenza di salvare il patrimonio cinematografico. Ma per Langlois questo istinto si traduceva in una mera salvaguardia delle pellicole. Per Maria Adriana Prolo, invece, si trattava di raccogliere senza pregiudizi tutto ciò che contribuiva a creare un film. Lei era interessata all'intero processo di realizzazione filmica, anzi, come abbiamo visto, anche al pre-cinema e alla fotografia, parente stretta del cinema. Langlois è stato determinante per far entrare il museo all'interno della Fédération Internationale des Archives du Film, la FIAF. Farne parte era un'attestazione di prestigio e il museo ne fa parte sin dagli inizi degli anni 50. Tra i due, tra Prolo e Langlois, si instaura un rapporto di fiducia, di amicizia autentica, di complicità se vogliamo, testimoniato da un carteggio durato ben 28 anni. Se per esempio la Prolo non poteva partecipare al congresso annuale della FIAF e nel corso della vita partecipò a ben 11 congressi, perché noi ci dobbiamo immaginare che la Prolo era una donna che negli anni 50 girava il mondo da sola, non per accompagnare qualcuno, ma in virtù della sua autorità intellettuale e culturale. Dicevo, se non poteva partecipare a uno di questi congressi, non era insolito che delegasse Langlois, anziché qualche collega italiano. Se era in dubbio sull'acquisto di qualche apparecchio o sul modo di conservare una copia di un film, non esitava a chiedere un consiglio all'amico a Parigi. E infatti, in una lettera, lei gli scrive: «Devo assolutamente decidere cosa fare del mio museo perché sono molto stanca di lavorare per lui e non per me stessa». E lui la incoraggia rispondendole: «Persegui con ostinazione il successo. Mantieni la tua indipendenza. Sarai la vera cineteca della Federazione Internazionale delle Cineteche in Italia». E ancora lei lamentava: «Se non ci aiutiamo a vicenda, chi ci aiuterà? Perché siamo sempre soli a lottare per una chimera, mio caro amico?». E in un'altra lettera ancora lei scrive: «A volte ero così disperata che il solo pensiero di perdere la tua stima e amicizia mi sosteneva». Non c'è che dire, fu un incontro davvero provvidenziale il loro. Ma ecco che la sua storia inizia a incrociarsi con quella dell'edificio simbolo di Torino. La Prolo, dall'inizio degli anni 40, conserva tutto ciò che è riuscita a raccogliere in un seminterrato della Mole Antonelliana. Questa sistemazione permette alle collezioni di non essere danneggiate durante i numerosi bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Scrive la Prolo: «Per tre lunghi anni disperati guardavo il cielo rosso sulla città bombardata e mi si stringeva al cuore al pensiero del mio piccolo museo, prigioniero e in pericolo. Nella primavera del 1946 mi fu finalmente possibile esporre gli oggetti più preziosi in una sala del secondo piano. Per trovare i quattrini necessari a sempre nuovi acquisti, accettai di riprendere l'insegnamento in una scuola industriale. Le mie amiche, dopo le privazioni della guerra, si compravano vestiti e graziosi cappellini. Io, invece, pensavo al museo». E andò davvero così. La Prolo, per guadagnare, si mise a lavorare, dapprima come annunciatrice radiofonica e poi come professoressa. Per molti restò per tutta la vita la professoressa. A causa della sua severità era molto temuta dagli studenti. C'è chi racconta che sui muri della sua scuola una volta era apparsa scritta «Abbasso la Prolo». Lei stesso, con una autoironia non comune, si definiva «vecchia profia». Nel 1951 si afferma come critica e come storica cinematografica, pubblicando Una storia del cinema muto, volume primo. Un'opera coraggiosa e pioneristica, punto di riferimento per gli studiosi a venire. La Prolo adesso ne è certa. Questo libro le spianerà la strada per trovare una sede definitiva al suo museo. Il 1953 è un anno in cui accadono due cose importanti. Un tornado fa precipitare l'aguglia della mole. E al riguardo dice la Prolo: «Quando mi riferirono del crollo pensai soltanto al museo, uscii di casa così com'ero, in pantofole e vestaglia». E un'altra cosa, ancora più importante. Davanti a un notaio nasce ufficialmente, anche se ancora senza una sede precisa, il Museo Nazionale del Cinema, e la Prolo viene nominata direttrice. Nel 1958 finalmente apre la storica sede di Palazzo Chiablese, una residenza sabauda affacciata sulla piazza del Duomo di Torino. 20 sale, di cui una di proiezione, dove la Prolo vede finalmente realizzato il suo sogno espositivo. La città di Torino ricambia tutta la sua fatica, frequentando il museo con interesse e assiduità. Inizia un periodo molto luminoso per il museo, con una programmazione sempre più apprezzata. Non era insolito che personalità celebri si recassero in visita per ammirarne le collezioni e che omaggiassero la Prolo con doni e dediche. Storica, per esempio, è la visita di Alfred Hitchcock, che nel 1960, in occasione della presentazione di Psycho, dona alla Prolo uno dei documenti di archivio più importanti per il museo, la sceneggiatura originale del film, che ancora oggi è possibile ammirare all'interno della Mole Antonelliana. Ma non solo Hitchcock, anche Fellini, René Clair, Bertolucci e moltissime altre personalità nel tempo ebbero il modo di ammirare e sostenere il museo. Ma chi era veramente Maria Adriana Prolo? Lei si descriveva come terribile ed enormemente testarda, ma anche come una insospettabile romantica. Di certo era una donna ostinata, il cui motto era resistere ad ogni costo. Da ciò che conserviamo di lei, possiamo dire che era una donna affascinante e carismatica, riservata ed estranea alla piaggeria, emancipata e anticonformista, una pioniera, con uno sguardo fiero e severo verso il futuro, ma anche un'anima sognatrice, una donna libera, ironica e poco incline ai compromessi. Una che difficilmente si lasciava intimidire da certi giochi di potere. Una donna austera e determinata. Ancora oggi, anche se non c'è più, la sua presenza è viva sia nei ricordi di chi l'ha conosciuta, sia di chi ne porta avanti l'operato. Viene evocata dai dipendenti del museo come emblema di rigore, sempre con rispetto e con una certa forma di suggestione e di sincera riconoscenza. Come se fosse ancora presente tra i muri degli uffici e vigilasse, oggi come allora, sulle sue preziose collezioni. Come se vegliasse sulla mole, assicurandosi che tutto vada come lei aveva previsto. Ma questa storia quasi perfetta manca ancora una lieta conclusione. O meglio, manca quell'ultimo pezzettino del puzzle che riempia di senso e di significato tutta l'avventura. Quel pezzettino di puzzle che a volte manca e che in questo caso è semplicemente comparso anni dopo. Maria Adriana Prolo durante la sua vita riceverà numerosi riconoscimenti. Verrà a mancare nel 1991, a 82 anni, dopo un'esistenza dedicata allo studio, al collezionismo e alla fondazione di musei. Già, perché un'altra curiosità che riguarda Prolo è che di musei lei ne fondò addirittura due. L'altro si trova a Romagnano Sesi, al suo paese di origine, ed è dedicato alla memoria della cultura locale. C'è un filmato in cui la si vede visibilmente emozionata all'inaugurazione del Cinema Massimo a Torino nel 1989. In quella serata veniva presentato un documentario a lei dedicato in cui racconta la sua storia. sarà la sua ultima apparizione pubblica. E chissà se dietro quello sguardo commosso vi era la consapevolezza che tutti i suoi sforzi non sarebbero andati dispersi. E sì, perché dopo il successo di Palazzo Chiablese, il Museo del Cinema, nel 1985, non potendo rispettare le nuove regole in materia di sicurezza, è costretto a chiudere al pubblico. La Prolo è disperata. Le sue collezioni tornano ad essere invisibili, nuovamente in attesa di una sede adeguata. Ma nel 2000, ecco la svolta, il pezzettino di puzzle mancante. Il suo museo riapre, con un allestimento completamente rinnovato, all'interno della Mole Antonelliana. Il simbolo di Torino, nel cuore della città, quella che inizialmente era soltanto una sede provvisoria, si trasforma per accogliere in tutta la sua verticalità l'incanto e la magia del cinema. Le collezioni della Prolo ora risplendono in un luogo unico che sprigiona meraviglia e che ogni anno attira milioni di visitatori. E quel cinema Massimo, che l'aveva per l'ultima volta celebrata, è diventato il cinema del suo museo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.